Radio Emilia Romagna, economia e turismo. Economia.
Emilia Romagna, un'economia leader in Europa. Intervista ad Anna Maria Artoni, presidente di Confindustria regionale. L'Emilia Romagna, con un PIL pro capite di oltre 29.000 euro, si colloca tra le prime 20 regioni d'Europa. Questo successo è dovuto principalmente ad un tessuto di piccole e medie imprese, una ogni 10 abitanti, ma anche ad una serie di attività e di servizi che hanno generato un benessere diffuso. La conoscenza, la ricerca e l'innovazione sono i fattori chiave dello sviluppo economico e produttivo della regione, dove il mondo accademico, le imprese e le istituzioni collaborano attivamente per il trasferimento di informazioni. I settori di punta in Emilia-Romagna sono la meccanica, quello ceramico, la moda, l'agroalimentare. Dalle auto Ferrari alle moto Ducati, dai vestiti di Alberta Ferretti al prosciutto di Parma, solo per fare qualche esempio, i nostri prodotti sono conosciuti in tutto il mondo. Nel raccontare questa terra nei suoi vari aspetti, vogliamo quindi parlare anche della realtà economica, attraverso le voci e le esperienze dei protagonisti. Partiamo oggi con una delle associazioni più importanti in ambito economico, Confindustria Emilia-Romagna, guidata da Anna Maria Artoni. Nata a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, Anna Maria Artoni è anche vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione dell'azienda di famiglia, la Artoni Trasporti S.p.A., che è leader nazionale in questo settore. Presidente, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori che cos'è Confindustria.
Certo, Confindustria Emilia-Romagna è una delle organizzazioni di rappresentanza, una delle principali presenti nella regione Emilia-Romagna e al nostro interno rappresentiamo tramite le associazioni industriali che si trovano nelle varie province emiliano-romagnola circa 4.000 aziende e che a loro volta hanno al loro interno parecchi dipendenti, circa 200.000 dipendenti. Le nostre imprese, le imprese iscritte alla nostra organizzazione, alla nostra Confindustria Emilia Romagna, sono aziende per la maggior parte di piccole o medie dimensioni, anzi il 95% delle nostre aziende addirittura ha meno di 50 addetti.
Quali sono i suoi obiettivi?
La mission, per se così la vogliamo chiamare, della nostra organizzazione è quella di rappresentare le esigenze e le proposte del settore industriale, ovviamente nei rapporti con le istituzioni, quindi con il governo della regione, con le altre organizzazioni economiche, con le organizzazioni politiche e sociali e con ogni altra componente della società regionale. Questo anche perché noi siamo convinti che l'impresa è e sarà sempre di più non soltanto il motore dello sviluppo economico, ma anche della crescita sociale di un territorio e ovviamente della comunità del territorio stesso. E quindi il nostro ruolo, anche in funzione di del titolo quinto e quindi di un maggior federalismo, il ruolo delle associazioni e delle organizzazioni datoriali hanno acquisito un maggior peso anche in questo senso.
Parliamo di export e di internazionalizzazione. Il modello emiliano come può affrontare la sfida del mercato globale e qual è il ruolo di Confindustria?
Soprattutto Confindustria Emilia-Romagna, in stretta sinergia con la Confindustria di Montezemolo, che tra l'altro è emiliano, sta esplorando già da tempo i nuovi grandi mercati che noi riteneremo, ma comunque che si ritiene saranno quelli trainanti nei prossimi anni dello sviluppo mondiale. E le missioni che il presidente Montezemolo, al quale hanno poi aderito molte imprese emiliano-romagnole, quindi anche Confindustria Emilia-Romagna, ha organizzato in questo periodo, hanno dato dei grandissimi risultati proprio per le imprese. Penso per esempio alle ultime, quelle fatte in Cina e in India, ma alla prossima che sarà in Turchia, che è un altro mercato importante proprio per le nostre imprese, ma il prossimo anno ci sarà un'altra importante spedizione organizzata in Brasile. Inoltre, come Confindustria Emilia-Romagna, ovviamente seguiamo più da vicino le nostre imprese e ovviamente quelle emiliano-romagnole, e la nostra attenzione si vuole rivolgere soprattutto nell'accompagnamento delle più piccole, quelle che magari fanno magari un po' più fatica a seguire, diciamo, le grandi missioni, e quindi molte volte le aggiungiamo o facciamo qualche cosa di più o organizziamo degli altri eventi a supporto e a sostegno, però sempre in continuità con quelle che sono, diciamo, le grandi missioni a livello nazionale.
Dal punto di vista degli investimenti, quali sono le zone del Sud America che ritenete interessanti? Ci sono aziende regionali che operano già in questi ambiti?
Ma come dicevo prima, proprio Confindustria a livello nazionale, ovviamente noi la supporteremo in questo, sta organizzerà nel mese di marzo una grande missione in Brasile. Il Brasile è uno dei grandi mercati emergenti, insieme anche all'Argentina, ma insieme alla Russia, insomma la Cina e l'India, diciamo, sono i grandi mercati che trascineranno nei prossimi anni la crescita a livello mondiale. E è proprio per questa ragione le nostre imprese devono essere presenti lì, e quindi lo sforzo nostro e dei nostri imprenditori è quello di avvicinarsi rapidamente proprio a questi mercati.
Confindustria ha delle attività specifiche in questi luoghi?
Confindustria, tra l'altro, ha seguito in particolar modo, Confindustria Emilia Romagna, ha seguito in particolar modo tre iniziative per i settori alimentari, impiantistica, sempre dell'alimentare, del meccanico, soprattutto negli stati di San Paolo, di Panarà e di Santa Caterina, dove sono stati sottoscritti tra l'altro degli accordi con le confindustrie locali, perché poi la cosa importante è per le imprese italiane avere anche dei punti di riferimento nei luoghi ovviamente di mercati di sbocco.
Presidente Artoni, lei è anche vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione di Artoni Trasporti S.p.A., leader nazionale nel settore dei trasporti. Come sono stati i primi passi all'interno dell'azienda di famiglia? A volte si sa, il passaggio generazionale è difficile. Vuole raccontarci la sua esperienza? Che consiglio darebbe a chi ha intenzione di lavorare nell'azienda di famiglia?
Dare consigli agli altri è sempre difficile, io credo. La mia esperienza personale è comunque stata un'esperienza e continua ad essere un'esperienza estremamente positiva, anche perché più che di passaggio generazionale all'interno della mia azienda parlerei di compresenza di due generazioni diverse che però che stanno bene insieme, perché abbiamo io e mio padre abbiamo caratteristiche diverse, abbiamo spinte diverse, e quindi proprio per questo motivo lui ha una grandissima esperienza, io ho diciamo un'esperienza di tipo diverso e una formazione di tipo diverso alla sua. Insieme, devo dire, riusciamo a coabitare molto bene all'interno dell'azienda, e siamo riusciti in questi anni, ma merito soprattutto suo ovviamente, di creare un'azienda che a livello nazionale ha comunque una buona visuale e ha un buon mercato.
Oltre all'attività all'interno dell'Artoni Trasporti, lei ha fondato anche un'altra società assieme ad altri soci, la Network Extension SRL. Di cosa si tratta?
Diciamo che è iniziata forse un po' per gioco questa nuova società, perché è nata da un'esperienza fatta all'interno dell'Artoni Trasporti, quindi la mia azienda, l'azienda di famiglia. Questa nuova società opera nel campo dell'information e della communication technology, è nata recentissimamente, perché è nata nel 2001, però già oggi sta dando, per quanto ci riguarda, dei risultati interessanti, e non più e non soltanto, ovviamente, come clientela, non ha più soltanto la mia azienda, quindi la mia azienda di famiglia, ma anzi è diventata invece, ha acquisito nuova clientela, soprattutto ovviamente nel settore trasporti, che è il settore nel quale operiamo noi, ma anche nel settore manifatturiero, proprio in questo ambito che è quello dell'information e communication technology.
Lei si è sempre impegnata anche in ambito associativo, è stata presidente nazionale del gruppo Giovani Imprenditori, fa parte del gruppo Giovani di Reggio Emilia, ha fatto parte del comitato di presidenza del consiglio direttivo della locale associazione industriale ed è stata componente del consiglio centrale dei giovani imprenditori e della commissione nazionale giovani industriali per la comunicazione. Un grande impegno oltre a quello per l'azienda di famiglia?
Beh sì, anche se io sempre devo dire che gli impegni sono nati contemporaneamente, sia quello all'interno dell'azienda di famiglia che all'interno dell'associazione industriali e poi di Confindustria, ovviamente il secondo via via l'impegno è stato crescente, ma anche nel primo caso. La ragione per la quale ho comunque sempre cercato di frequentare entrambe le cose, di avere un impegno attivo in entrambi i mondi, è che sono fortemente convinta che l'impresa oggi non possa operare, cioè non possa, diciamo, essere avulsa da ciò che accade nel territorio circostante o comunque nel mondo e nel mercato in cui opera. E quindi il fatto di essere impegnata sia in impresa sia nell'ambito associativo mi consente di inserire, diciamo, anche quelli che sono degli interessi, gli interessi aziendali, in una visione che è più ampia e che tenga conto anche della competitività dell'impresa, ma anche dello sviluppo del paese. Quindi questa compresenza, diciamo che entrambi gli impegni rafforzano, l'uno rafforza l'altro, e entrambi aiutano me a crescere, ad avere, diciamo, anche maggior conoscenza di quelle che sono le nuove prospettive per l'impresa e anche per il paese.
Presidente Artoni, lei è anche consigliere d'amministrazione dell'Università Luis Guido Carli e fa parte dell'Advisory Board di Alma Graduate School di Bologna. Lavorare nell'ambito universitario della formazione è importante?
Io penso che assolutamente la formazione, in particolar modo l'università, sono e saranno i terreni ai quali il nostro paese si giocherà nei prossimi anni il proprio futuro. Sono convinta infatti che l'università debba e possa diventare al tempo stesso prima di tutto la scuola dei nostri talenti, quindi delle migliori risorse che possono poi rimanere impiegate all'interno dell'università oppure venire nelle nostre imprese. E dall'altro lato possa essere anche il laboratorio proprio dell'innovazione per le piccolissime, per le medie imprese, ma anche il principale generatore di ricerca. E l'impegno, penso, che anche degli imprenditori in generale, proprio nell'ambito universitario, possa contribuire a costruire quei ponti stabili tra due mondi che ancora oggi purtroppo faticano a dialogare in modo stabile, in modo continuativo, cioè il mondo dell'università e il mondo dell'impresa.
E ora una domanda al femminile. Il suo ruolo alla guida di Confindustria è un segnale che le donne stanno cominciando a farsi strada in ruoli fino ad ora prevalentemente maschili? Qualche consiglio in merito?
Io credo di sì, cioè, a parte che in realtà, guardando un po' i dati in generale, si nota che l'impresa, il fare impresa al femminile è, diciamo, per fortuna più facile che fare altre cose, quindi è più facile che entrare rapidamente nel mercato del lavoro, che entrare nella politica, che entrare, insomma, in ambiti che sono ancora, forse ancora di più maschili rispetto all'ambito imprenditoriale. Questo credo che sia favorito dal fatto che probabilmente negli ultimi anni sono state fatte diverse leggi proprio a favore della creazione di imprese al femminile, che hanno agevolato la nascita di nuove imprese. Grazie a questo ovviamente il numero delle donne imprenditrici è cresciuto, soprattutto per le under 40, quindi quelle che hanno meno di 40 anni, e grazie a questo fatto ovviamente anche nel mondo della rappresentanza di impresa il numero delle donne comincia a crescere. Nel movimento dei giovani imprenditori, che io ho guidato fino a qualche mese fa, il numero delle donne che aveva ruolo di dirigenza all'interno del movimento era circa intorno al 35%, quindi una percentuale significativa e decisamente molto superiore rispetto a qualunque altro ambito. Quindi io mi auguro che questo sia veramente un segnale positivo, ma che dà anche, diciamo, così lo stimolo a fare rapidamente delle azioni che consentano di ridurre rapidamente questo gap che purtroppo c'è in molti ambiti, cioè il tema delle quote rosa, per esempio, che è in senso assoluto qualche cosa che anch'io per certi versi posso non condividere, perché è comunque una distorsione di quella che è il merito, di quella che è la capacità di riuscire, ma insomma, se vogliamo però ridurre questo gap incredibile che c'è rispetto agli altri paesi, le quote sono il miglior strumento che si possa trovare. Ecco, quindi io credo che gli strumenti che favoriscono l'affermazione, la crescita e anche la presenza delle donne nel mercato del lavoro, nel mercato della politica, debbano continuare ad esistere. Primo fra tutti, credo comunque, che sia il tema dei servizi. Siamo in una regione fortunata, siamo fortunate noi donne ad essere nate in questa regione, perché in questa regione effettivamente il livello dei servizi è buono, però credo che si debba fare, infatti il numero poi delle donne occupate è più alto rispetto alle altre regioni, però si deve fare proprio sempre di più in questa direzione per consentire alle donne di poter entrare liberamente nel mercato del lavoro e poterci stare anche con la nascita del primo, del secondo, del terzo figlio e soprattutto il evitare di considerare la nascita dei figli o comunque la famiglia una questione privata e soltanto della donna.
La ringrazio moltissimo per la sua disponibilità e le auguro buon lavoro.
A